Ascolti la tavola rotonda non amministratori di paure, ma imprenditori di sogni. Tenuta nella Convention EDC 2024. Con Franco Bruni e Pino Cantatore. Relatrice Giorgia Nigri. Polo Lionello Bonfanti.
Allora, grazie per questa domenica mattina. Io oramai, purtroppo a me, chiamandomi Giorgia, essendo una donna, essendo cristiana, la Premier mi ha bruciato tutte le presentazioni. Esatto, cioè, quindi io non mi presento più. Però sono un economista civile, sono anche un economista di comunione, perché ho fatto prima la LUMSA a Roma e poi adesso sto studiando a Sofia. E forse quello che vedo, insomma, il nostro panel appunto si focalizza sulla cura, è che noi qua ovviamente abbiamo un bias di selezione, no? Tutti abbiamo questa visione positiva verso il mondo. E forse una cosa che io ho imparato qui è che parliamo al mondo, e va bene, ovviamente qui ho Bruni, eccetera, quindi ubi maior, però ascoltiamo anche il mondo. Forse anche questo serve, cioè essere parlatori di mondo, ma anche ascoltatori di mondo. Perché ha detto, ad esempio, grazie Tom, perché ovviamente Bruni e Sagnen dicono, mi leggo alla chiusura di Marco Piccolo, di fare proprio da ponte, no? Tra chi siamo Sunday at church e Monday at work, no? La domenica in chiesa e lunedì al lavoro. Ed è fondamentale questo e non va dimenticato. E poi, ad esempio, una conversazione interessante che ho avuto con lui, che non so come ti chiami, però che ha 16 anni, no? Che mi ha fatto pensare ieri, che vedi, loro hanno detto devono essere perfetti e devono attaccare l'etichetta perfetta, no? E poi non ci rendiamo conto se ci mangiamo il mais, e che alla fine fai prima a mangiarti la crema perché almeno dentro c'è la mela, no? E io ho capito questo. E però lui di 16 anni mi ha detto, ma chi se ne frega? Cioè, dice, loro li mettono in una stanza e poi magari noi non interagiamo con loro. Che ci importa se l'etichetta non è dritta? È questo, noi siamo i consumatori. Che ci importa se la borsa è usata o se comunque non è dritta? O se comunque, cioè, è questo, perché poi noi, anche quando ricicliamo, no? Se la gente dice, io riciclo male, non c'ho l'incentivo. Ma tu ricicli il vetro con il compostaggio, poi diventa, loro lo piantano perché poi non gliene frega niente, tu ti mangi quel mais che ti hanno rimesso in tutto, cioè sei sempre tu. Quindi quando tu fai la scelta consapevole, è il consumatore di domani, ma lo fai proprio per il mondo in cui vivi, lo fai per te, questo è importante. Ieri poi un'altra cosa importante che abbiamo detto, e su questo vi devo presentare appunto il nostro primo relatore, che è Pino di Before, quindi che si occupa di reinserire i detenuti. Io ho fatto per Economy a Francesco vari incontri con Andrea, era una cosa pazzesca. Ieri abbiamo parlato di creatività e libertà. E quindi io, Pino, voglio passarla a te, perché la libertà anche è data per scontata. Cioè, quando uno deve essere un imprenditore di sogni, ma senza la libertà, no? Per assurdo bisogna essere ancora più creativi. Quindi iniziamo con la tua storia.
Grazie Giorgia, grazie a tutti voi e grazie per l'ospitalità da Economia di Comunione, Luigino Bruni, Maria Gaglione, insomma tutte le persone che l'importanza, Marco parlava dell'importanza delle relazioni, anche stamattina Carlo Petrini, cioè di ampliare le relazioni che sono quelle che, e noi grazie alle relazioni che abbiamo insomma messo in atto con voi, abbiamo fatto dei grandi passi avanti anche nel comunicare, perché il carcere, questo sconosciuto rispetto alla società civile tutta, è un elemento messo lì per aria, non ben identificato e non ben conosciuto da chi c'è dentro, da chi vive, insomma, il momento di detenzione in carcere. E insomma questa è un'occasione grande, ulteriore, per preparare la società, al di là della specifica, no, posizione delle persone che siete qui, ma fate parte insomma della società che così si definisce civile, e quindi di civiltà dobbiamo parlare. E io mi chiamo Pino Cantatore, sono il presidente di una cooperativa sociale che si chiama Before Altrimenti, realtà che insomma, il carcere ce l'ha nel suo DNA. A causa del mio errore che mi ha portato in carcere, ho scontato una pena di 30 anni, con gli sconti di pena e con tutto quello che è stato previsto anche dall'ordinamento penitenziario sui benefici del lavoro all'esterno. Insomma, il carcere mi ha aiutato a maturare un'idea, a vedere le condizioni e a subirle intanto e a capire le necessità, come quelle che avevo io, le avevano tutte le persone che stavano vivendo quel momento di privazione della loro libertà. E quindi, insomma, in una cella 3 metri per 2 ha continuato a maturare il pensiero di trovare una soluzione a quelle che erano i fondamentali di una persona che vive il carcere, una formazione professionale che gli permettesse di uscire dal carcere e di spenderla e così di evitare di tornare a delinquere in buona sostanza. Oggi il numero della recidiva in Italia ci dice che il 75% delle persone che escono dal carcere tra 1 anno e 24 mesi rientrano in carcere per un nuovo reato. Quindi 3 detenuti su 4 fanno questo percorso. Quindi il lavoro dopo la formazione professionale, il lavoro vero, con Luigino abbiamo condiviso la differenza tra lavoro e lavoretto, no? In un'occasione, una bella occasione che è venuto a trovarci in carcere. Quindi lavoro vero, formazione vera, spendibile, perché se pretendiamo la trasformazione delle persone una volta che escono dal carcere, devono avere gli strumenti adatti e non bastano. Non bastano formazione e lavoro, ci vogliono relazioni, ci vogliono scambi tra il fuori e il dentro per far sì che le persone poi maturino una determinazione nel cambiamento che vogliono intraprendere. E quindi ripeto ancora e ringrazio ancora, insomma, per la relazione che si è venuta a creare con tutto il vostro mondo, economia di Francesco, economia di comunione. E io ho letto un po' su internet, quello che è il convegno, quello che mi han buttato qui, se vai e parla, no? Quindi insomma, ho preso anche un po' di informazioni, ho letto un po' di parole chiave, no? Che avete espresso in quello che è la giornata di queste giornate che avete trasformato qui. E insomma, nessuno libera nessuno, nessuno si libera da solo, tutti si liberano nella comunione. Questo è, per noi è Vangelo, no? E le disuguaglianze economiche e sociali, il lavoro, le relazioni, l'ambiente, la giustizia sociale, insomma, tutte parole chiave che per noi cioè, è quello che vogliamo perseguire. Noi lavoriamo, il nostro rapporto con le aziende che con coraggio ci danno lavoro. E quindi non cerchiamo assolutamente filantropia, non cerchiamo donazioni, non cerchiamo assistenzialismo, no? Noi vogliamo lavoro e attraverso quello riuscire a, insieme alle nostre aziende partner che ci forniscono questa opportunità, portare avanti quel progetto più alto che non è quello economico, ma è quello sicuramente insomma, dell'avere cura delle persone, soprattutto di quelle che magari hanno sbagliato e che dall'errore possono sicuramente ricostruirsi una vita nel momento in poi che insomma, finiscono la pena, come dicevo prima, e escono dal carcere, perché è una mia esperienza personale, il momento più difficile non è quando ti portano in carcere, ma quando esci dal carcere, perché in quel momento devi prendere quelle decisioni della tua vita, che sei riuscito a riappropriarti della tua vita in quel percorso che hai fatto di detenzione, hai più forza unito alla formazione, alla professionalità che ti sei creato. Biforo oggi è l'undicesimo anno di attività, conta 180 dipendenti, di questi 180, 160 sono persone che stanno scontando la pena. Lavoriamo in 3 filiere particolari. Quella più importante è un'attività di call center dove facciamo attività di customer care, data entry e un'attività molto alta dal punto di vista professionale, facciamo networking per le aziende di telefonia come Fastweb, Win3 e Vodafone. Praticamente i nostri operatori all'interno del carcere fanno il desk ai tecnici che sono sul campo, nelle corporate, nelle aziende business e micro business, per attivare le connessioni in fibra. E quando hanno necessità di allineare tutti gli apparati per avere così la connessione in azienda, chiamano l'helpdesk, rispondono i nostri ragazzi e fanno tutte le operazioni appunto di networking per allineare e dare le connessioni alle aziende. Attività questa spendibilissima nel mercato del lavoro rispetto alle tecnologie oggi esistenti e anche al piano che c'è in Italia oggi della banda, di ampliare la banda larga e di dare connettività per svolgere attività, lavoro, studio e tutto quello che ne deriva. Un'altra filiera nella quale lavoriamo è quella del refurbishment dei distributori automatici, quelli che erogano sia bevande calde che bevande fredde. Qui c'è una particolarità anche del rispetto dell'ambiente, perché ci mandano distributori che sennò andrebbero buttati alimentando quelli che sono, insomma, i rifiuti elettronici e quindi inquinando ulteriormente l'ambiente anche di questi componenti, noi li portiamo a nuovo, così le aziende di vending che ci danno quelle attività da svolgere, li rimettono negli uffici, insomma, nei posti, li riposizionano rispetto ai loro clienti senza aver buttato via niente, ma con un qualcosa di rinnovato e riciclato. E anche qui, ripeto, fa bene alle persone che acquisiscono un'esperienza facendo quell'attività, che è anche tra l'altro molto ricercata nelle società di vending, e in più, insomma, diamo il nostro piccolo contributo a non inquinare ulteriormente l'ambiente. Ultima attività la svolgiamo presso la sezione femminile del carcere di Bollate. Le donne, anche in carcere, pagano 2 volte. Così come nella vita di tutti i giorni. E pagano 2 volte perché le condizioni, il carcere è pensato per i maschi, non è pensato per le donne, e quindi le donne subiscono appunto 2 volte la pena perché devono sottostare a restrizioni particolari a cui magari il maschio reagisce in una maniera diversa, non perché è più forte, ma perché è più, non so come dire, ha meno necessità, no? Anche solo di privacy, no? Le donne invece al pari dei maschi vengono trattate e così viene meno tutto quello che, insomma, secondo me la donna ha necessità sia di esprimere che di avere. E le attività lavorative nelle sezioni femminili di tutti i carceri italiani, voi tenete conto che in Italia ci sono poco meno di 2.500 donne detenute, no? E che sicuramente si potrebbero anche, insomma, gestire in luoghi magari diversi dal carcere, attrezzati in maniera adeguata. Alcune di queste donne hanno con loro i figli piccoli, no? Che li possono tenere fino all'età di 5 anni, se non ricordo male, di 6 anni. E anche qui, no? I bambini non hanno fatto niente. Il carcere oggi viene rappresentato anche dai suicidi che ci sono. E se andiamo a vedere perché c'è una popolazione in carcere che dopo che sono stati chiusi gli ospedali giudiziari, tutta quella gente che comunque aveva delle problematiche psicologiche, no, sono riversate poi negli istituti di pena normali dove c'è un'assistenza che non è adeguata perché la polizia penitenziaria non è preparata ad affrontare, insomma, le malattie psicologiche, psichiatriche, no? E se andiamo a vedere poi nello specifico anche la base degli suicidi, che tra l'altro sono anche tra gli agenti della polizia penitenziaria, fa più eco il detenuto che si suicida, ma ci sono anche tanti agenti della polizia penitenziaria che si suicidano, quindi vuol dire che vivono una condizione all'interno della maggior parte degli istituti in Italia che non è così serena come quella che noi riusciamo a combinare, perché un beneficio ricade anche sugli amministratori delle carceri, perché è un carcere dove c'è la gente che lavora, la gente che va a scuola, che fa una formazione, che fa delle attività, sicuramente non produce quegli attriti, quel muro contro muro, no? Che invece produce un carcere che non ha nessuna possibilità, restrizione totale, e in quella maniera vivono male le guardie e i ladri, permettetemi l'aggettivo. Quindi, insomma, Noi in questa fase, dopo 10 anni di esperienza, abbiamo creato un modello. Questo modello stiamo cercando di esportarlo. A giugno partiremo anche col carcere di Vigevano con una nuova attività, fatto di 500 persone condannate tutte in via definitiva e non hanno un lavoro, una possibilità di lavoro. Stiamo cercando di inquinare anche quel carcere, perché anche parlare solo di bollate in Italia non ce ne possiamo più, no? Perché dimostra più una debolezza che un'eccellenza, no? Rispetto a chi gestisce, perché se non sei capace di replicarlo, noi un modello ce l'abbiamo, stiamo affrontando anche, diciamo così, la politica per far sì che magari attraverso il nostro modello, attraverso le relazioni importanti, ripeto, magari riusciamo ad inquinare qualche altro carcere. Vi lascio un ultimo numero. Le persone impiegate in attività lavorative in Italia, con aziende esterne come la nostra, sono poco più di 900 in Italia. 160 ce le abbiamo noi. Grazie.
Io volevo aggiungere solo una cosa adesso, a parte sì, bollate, che è sicuramente un'eccellenza. Due storie, perché appunto due dei ragazzi erano nel villaggio Work and Care di Economia Francesco. Allora, Aaron in realtà si sono conosciuti con la sua compagna, che non so come si chiama perché lei non è venuta, che aveva Alba. Si sono conosciuti e si sono innamorati. Lei tra l'altro ha una bambina che appunto mi sembra che appunto è stata allontanata, anche se sono rimaste molto legate. Quindi lui è diventato praticamente un genitore adottivo, innamorato, conosciuti sul lavoro a Before. E un'altra cosa che mi raccontava, è pazzesco, no? Cioè, una storia bellissima. E un'altra cosa che mi raccontava Andrea sempre in quel contesto è, cioè, Gio, sai che mi piace veramente fare a me tutte le sere? Vedermi un posto al sole. E io dico, ma perché? Che io, tutti devi vedere... Esatto, tu ti devi vedere Benedetta Economia dei Bruni, non ti devi vedere un posto al sole. Cioè, però era per dire che comunque, anzi, pani e pesci si chiama. Va bene, adesso ovviamente una cosa detta, e l'abbiamo ripetuta tante volte oggi, è che appunto nessuno si salva da solo, no? E le parole sono sempre complesse, però ieri pure... Quando parlavo col nostro altro relatore, aspetta che devo dire tutto del picchio, no? Il picchio, quindi Franco Bruni, era, loro fanno comunione all'interno della cooperazione, che cioè è una cosa ancora più ampia, perché tu fai, cioè sono già loro che cooperano all'interno della società e tu li raccogli tutti, perché anche quando uno fa cooperazione, oggi abbiamo detto tanto anche sui modelli, no? La filantropia insegna sempre Bruni, cioè è un approccio calvinistico luterano, cioè noi che abbiamo questo pensiero cattolico sociale in realtà abbiamo sempre fatto comunità, cioè ce l'abbiamo prima noi tutte queste aziende, cioè adesso gli americani fanno, ah, sapete che potremmo fare la collaborative, la cooperativa, cioè nel senso, vabbè, comunque bravi, ottimi modelli, basta che funziona, esatto. Però è così, quindi noi ce l'abbiamo sempre avuta, era un po' proprio nel nostro tessuto. E quindi adesso anche raccogliere, perché una cosa che abbiamo detto ieri, così tra un vignè, perché poi visto ieri si mischia vignè e mortadella, insomma, tra una cosa così, era il fatto di avere proprio questa attenzione, perché alcuni, anche che fanno un modello bellissimo, magari poi non riescono ad andare avanti se non li raccogliete voi. Quindi
Sì.
ti lascio la parola per
Grazie
questo spunto.
Giorgia, un saluto a tutti. Io, diciamo così, la mia relazione ha un taglio,
Spegnete un po' la luce così si vede meglio, grazie.
spero che Luigino mi faccia passare questo titolo, che è La comunione che fa l'economia, perché come diceva Giorgia, abbiamo cercato di focalizzare questo aspetto all'interno della nostra organizzazione. Delle nostre organizzazioni. Quello che diciamo sono i fondamenti dell'economia di comunione li conosciamo bene. Noi siamo aziende DC e cerchiamo di capire come siamo entrati in questo percorso. Faccio una piccola genesi proprio per dare la dimensione. All'inizio, nell'83, ad Ascoli Piceno, cittadina di 50.000 abitanti, un gruppo di giovani, finiti gli studi, a un certo punto si trovano ad affrontare il mondo del lavoro. Questi giovani provengono da un'esperienza comunitaria, cioè cioè hanno fatto da anni, qui c'era anche all'epoca Luigino, un'esperienza di comunità, ma facendo incontri, vedendosi per lo studio, eccetera, eccetera. Adesso si passa al mondo del lavoro, si affacciano al mondo del lavoro. In quegli anni, gli anni 80, 83, 84, Ascoli subisce un contraccolpo occupazionale, perché prima Cassa del Mezzogiorno, è l'ultima provincia in alto, dove diciamo, lo Stato ha dato benefici per le aziende, tanto che alcune aziende del nord sono venute ad Ascoli, parliamo di grossi gruppi industriali, proprio per beneficiare di questi fondi. A un certo punto Ascoli esce da questa opportunità. Che facciamo? Quindi disoccupazione, eccetera, si pensa a una cooperativa all'epoca. Perché? Perché la cooperazione ha in sé la dimensione comunitaria, già di per sé. E quindi questi giovani si affacciano a questo mondo qui. Quindi, abituati a vivere la comunione, decidono di trasformare quel capitale, quel talento, in capitale sociale. Maria diceva all'inizio, ecco, abbiamo dei talenti, forse pochi, due, erano giovani, quindi poco esperti. Poi vediamo questi due talenti che fine fanno. Però si mettono insieme. Nel 92 viene fuori l'economia di comunione. E quindi questa realtà, diciamo, viene un po' riconosciuto questo percorso. I primi anni sono stati un po' difficili, pochi appalti, insomma una dimensione nuova per Ascoli, non è come l'Emilia Romagna o il resto, Ascoli da questo punto di vista, pochissime cooperative, forse questa è stata una delle prime, diciamo, e quindi questa dimensione qua era un ha sofferto all'inizio, ha sofferto abbastanza. Nel 92, quando Chiara lancia l'economia di comunione, ci ritroviamo dentro questo progetto in maniera, diciamo così, proprio assoluta. Perché? Per due aspetti. Quello che diceva stamattina all'inizio Carlo Petrini, che uno degli aspetti fondamentali è che una nuova visione dell'economia deve incoraggiare le persone a collaborare attivamente, condividendo la partecipazione attiva. Per noi era, diciamo, identitario l'aspetto della condivisione, perché venivamo da un'esperienza comunionale. L'altro vertice che abbiamo tenuto sempre saldo è quello di dare lavoro ai giovani, dare fiducia ai giovani formandoli, però poi lasciandoli liberi di crescere, anche occupando ruoli di responsabilità. E questo, diciamo, ha fatto sì, erano i due cardini per cui la prima cooperativa si è un pochino, diciamo, strutturata. Si parla qui in questa sede di imprenditori. Ma chi è nella cooperativa l'imprenditore? Allora, da codice civile il proprietario della cooperativa è l'assemblea dei soci e ogni socio ha proprio la caratteristica di essere uguale all'altro socio, quindi non c'è un fatto di capitali, ma una persona vale una persona. Quindi è l'assemblea dei soci che poi detiene la proprietà, ma una cooperativa fatta da 50, 60, 100 persone di più, è chiaro che poi l'amministrazione è delegata a un consiglio di amministrazione. Queste sono cose che si sanno. Andiamo sull'imprenditore. Che dice Luigino Bruni? Spero di confermare che venga confermato. È una visione nuova e particolare. Mi chiamo Bruni anch'io, sì, ci conosciamo da una vita e quindi mi permetto questo per questo motivo. Non siamo parenti, anche se la sorella lavora nella nostra cooperativa, nel nostro consorzio, però lui non c'entra, assolutamente non c'entra, non lo sapeva neanche quando ho iniziato questo discorso. L'imprenditore nell'EDC è un attore economico che agisce per il bene comune, promuove relazioni all'interno della propria realtà. È un innovatore, questo è un principio fondamentale, lo diceva Marco stamattina, no? Sì, se ti accontenti di andare avanti producendo sempre lo stesso, lì non svalichi mai. Anche per noi è la stessa cosa, se ti accontenti di quell'appalto e vai avanti, non cresciamo. Condivide il sapere, le competenze, le opportunità e le responsabilità. Sviluppa le DC, questo è così. E poi l'imprenditore delle DC vive la comunione. Ecco che allora nasce la figura dell'imprenditore di comunione. Questo per noi è stato fondamentale. Perché? Mi sento io imprenditore? No, nel modo più assoluto. Partecipo all'imprenditorialità della mia azienda. In che modo? In che modo? Ogni giorno, prima di tutto, costruendo la comunione. Guardate, è il nostro paradigma assoluto. A partire dal consiglio di amministrazione, passando per tutti gli altri, diciamo, l'unica regola certa che cerchiamo di avere è che prima di tutto ci sia la comunione fra noi. E guardate, la comunione all'interno di un percorso lavorativo, di un ambiente lavorativo, non è così scontata come in altre dimensioni. Perché? Perché ci si confronta ripetutamente, ci si verifica su situazioni diverse, si hanno approcci diverse, sensibilità diverse. Nel nostro consiglio di amministrazione c'è un sociologo, poi ci sono io che sono ragioniere e laureato in scienze religiose, e poi c'è un altro ragioniere. Abbiamo approcci completamente diversi, uno è più visionario, uno è un po' più pragmatico, uno cerca di mettere insieme alcune cose, uno riesce a dare più alcune soluzioni, l'altro vede più a lungo, insomma una serie di cose. Quando ci confrontiamo non è semplice, però prima di tutto la comunione. Se non c'è, ci fermiamo. Ma come, fermi l'azienda? Sì, perché abbiamo visto che tutte quelle volte che abbiamo preso una decisione, un'iniziativa al di fuori della comunione è andata male, ha avuto un effetto negativo sulla nostra esperienza d'azienda. Allora meglio fermarsi, meglio essere un pelino indietro su una situazione, ma recuperare dopo. Perché? Perché, come vedremo, la comunione ci dà tanto, tanto, tanto di più. E ripeto, è un'esperienza che cerchiamo di fare ogni giorno, anche quando quel confronto ci scarnifica. Perché? Perché qualche volta si alza la voce, si batte il pugno sul tavolo, perché magari si è distanti e bisogna, insomma, entrare dentro a quella situazione, a quel problema, a quell'argomento. Eppure cerchiamo di stare in questa dimensione qua. Come diceva Giorgia, non è solo un discorso di alcuni, ma abbiamo cercato nel tempo di trasmettere questa realtà qui a tutte quelle cooperative che sono nate da questa esperienza. Alcune sono nate da questa esperienza, alcune si sono aggregate per dei progetti. Oggi il Consorzio Il Picchio conta 16 cooperative, tutte sociali, di dimensione sociale, cooperative sociali tipo A e B, come quella bellissima sua, e altre aziende che ruotano attorno. Si trasmette questo modello qui a tutti, ai presidenti di cooperativa. Ieri erano qui alcuni presidenti di cooperativa, altri non sono potuti venire, ma conoscono bene l'economia di comunione. Abbiamo anche organizzato, quando c'è stato il trentennale, con tutto il consorzio, diciamo, proprio per essere dentro a questa dinamica. Quindi si cerca di trasmettere, è semplice, come diceva Giorgio, non sempre ci si riesce, non sempre, però la trasmissione quotidiana, quella goccia che scava, e anche tutti si accorgono di questa nuova dimensione, di questo nuovo agire imprenditoriale. Due numeri velocissimi, poi passiamo a una parte finale. Noi siamo presenti soprattutto nel centro Italia, nelle Marche, anche a Roma, un po' in Abruzzo, adesso stiamo aprendo due punti, uno a Napoli, uno a Modena, a Sassuolo in realtà. Contiamo 350 soci dipendenti per una realtà che è partita con 15 cooperatori in un luogo dove non c'è la cultura cooperativistica come in altre parti d'Italia, diciamo è un numero abbastanza importante. Che cosa facciamo, giusto per conoscerci un po', noi con le cooperative sociali tipo A e di tipo B, gestiamo residenze sanitarie per anziani, RSA, RP, svolgiamo servizi infermieristici sul territorio, poliambulatori, poi gestiamo scuole, asili, housing sociali. Sì, lo dico dopo, stai tranquillo, lo dico sicuramente. Circoli sportivi, ristoranti, pizzerie, musei, siti archeologici, fattorie didattiche. Prima sono rimasto incantato dell'esperienza dell'agricoltura, no, di Miriam. Noi cerchiamo in piccolo con una cooperativa agricola di svolgere questa attività. Volevo suggerire a lei, ad esempio, un progetto che abbiamo fatto bello, interessante, in una fattoria didattica, un agribimbo, cioè un asilo nido all'interno di un contesto rurale. Quindi questi bambini che crescono, sopravvivono, anzi ti dirò, crescono con la dimensione naturalistica. Si vedono questi bambini partire quando il tempo lo permette, con gli stivaloni, andare a piantare il semino, andare a vedere un po' le situazioni che li circonda. Sopravvivono meglio degli altri perché c'è un tasso di assenza bassissimo, le malattie sono bassissime. Perché? Perché stando a contatto con la natura sviluppano gli anticorpi e quindi si ammalano molto di meno dei bambini che stanno in altri asili. E quindi facciamo agricoltura sociale. No, non ho finito, perché passiamo da quelli che possono essere, diciamo così, gli aspetti amministrativi ai sogni, perché questo era un po' il titolo della... poi vediamo come ci arriviamo a questi sogni. Ce ne abbiamo due che si sono realizzati e che veramente ci piacciono tantissimo. Il primo è nato da una ferita del nostro territorio, cioè parliamo del terremoto del 2016, che ha devastato un pochino il circondario di Ascoli, anche Ascoli stesso era cratere del terremoto. A un certo punto quel territorio si paralizza per alcuni aspetti. Parliamo ad esempio della sanità. Difficile per alcuni paesini dell'entroterra essere curati, perché staccati da tutto. Allora ci siamo inventati il camper mobile sanitario accessibile, cioè andiamo col camper sanitario lì dove è difficile che la sanità arrivi. E quindi questo ha permesso in tante situazioni di aiutare le popolazioni dell'entroterra che erano in difficoltà. Durante il Covid con questi camper siamo andati a fare i tamponi davanti alle scuole per mettere in sicurezza e tranquillizzare anche i bambini di quelle scuole. L'altro di cui parlava Luigino è un progetto a cui teniamo tanto, anche qui è un sogno che si realizza, anche questo da una ferita, da alcune difficoltà, diciamo. Oggi ci sono situazioni in giro di realtà bellissime, di opere bellissime, quelle delle congregazioni, che fanno però difficoltà ad andare avanti per tanti motivi. Quindi carenza di vocazioni e quant'altro, difficoltà a gestire gli immobili, eccetera, eccetera. Noi ci poniamo come consorzio a fianco delle congregazioni per continuare l'opera di quel fondatore, di quella congregazione, di quel carisma siamo accreditati perché? Perché portiamo un carisma. E qui c'è la comunione fra carismi, un'esperienza bellissima che passa anche qui per le difficoltà, ma quando arriva diventa un sogno realmente molto bello. Tutto questo con una transizione digitale inclusiva. Qui è venuto insieme a noi la Smart Process, che è una startup innovativa di Tirana, che ci sta aiutando in questo percorso, in questo processo. Perché? Perché informatizzazione, domotica, intelligenza artificiale che stiamo cercando di mettere dentro le nostre realtà. Perché l'ho chiamata inclusiva? Perché il camper, grazie alla telemedicina, arriva su quel posto e può essere, può fare prezzi più accessibili a quel personale, perché il medico sta in remoto, cura lo stesso tramite i dispositivi, però quella prestazione costa molto di meno che recarsi in un ambulatorio fisicamente. Quindi questa transizione, ringrazio l'amico Henry che ci sta aiutando a creare il gemello digitale del consorzio. Chiudo dicendo, ognuno di noi mette sicuramente il suo talento, perché la comunione si costruisce con il contributo di tutti, però da soli si rischia di essere amministratori di paure. Io, se fossi da solo, avrei paura. Lunedì non vado a lavorare per quello che ho davanti, realmente. Insieme, in comunione, si può essere imprenditori di sogni. Quel capitale, questo è un effetto che vi voglio dire alla fine per chiudere, quel capitale di talenti trafficati realizza sogni grazie alla comunione. E produce un fatto straordinario, Maria. Tu parlavi di due talenti. Questi due talenti noi facciamo esperienza, che non è come la parabola del Vangelo, due talenti, te ne ho riportati due. A noi ci si presentano molte volte 10 talenti, e cioè l'effetto Boz. Ne parlavamo con Luigino ieri sera, che cioè raccogliamo molto, molto di più di quello che siamo capaci di fare. E questa, quella della provvidenza, è un'esperienza quotidiana. Chiudo con questa frase che mi è piaciuta tanto, di Papa Francesco, che dice: un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura è che nessuno può affrontare la vita in modo isolato. Come è importante sognare insieme. Da soli si rischia di avere miraggi, di avere paura, per cui vedi quello che non c'è. I sogni si costruiscono insieme. Buoni sogni di comunione.
Una cosa detta, esatto, molto importante, che l'hanno detta così, però appunto non c'è bisogno di essere una B Corp, di essere economia di comunione, di essere un popolare, cioè ovviamente si può fare da subito tutti in qualunque momento. Infatti, se ti va di dire le due parole conclusive, per me sarebbe bellissimo.
No, queste le facciamo dire a Luigino, le facciamo dire a Maria.
La chiusura di questo panel.
Concludiamo, sì, appunto semplicemente, sì, questa sessione. Io sono stata molto molto toccata, veramente molto toccata, sia dal primo panel ma anche appunto dalle esperienze di questo secondo. E l'unica cosa che pensavo in questo momento, che mi viene da dire, venendo da un'università naturalmente, quindi essendo più nel campo dell'educazione, della formazione, che queste esperienze sono per me un incentivo a pensare quanto maggiore deve essere la collaborazione anche sotto questo profilo. Cioè quanto veramente le università, in primis Sofia, io vengo da Sofia, ma le agenzie formative dovrebbero aprirsi ancora di più di quanto in qualche modo si sta già facendo a questa collaborazione appunto con la cittadinanza, perché in fondo siamo poi tutti cittadini, produttori, fruitori, siamo lì accomunati, no? Chi ha fatto un'esperienza di carcere, chi non l'ha fatta, e che quindi forse si dovrebbero ampliare le piattaforme per una comunione sotto quel profilo, perché poi evidentemente queste esperienze vanno ad alimentare la ricerca, vanno ad alimentare quello che noi possiamo portare avanti come ricercatori, come docenti, e quindi di necessità anche la formazione, perché persone formate poi diventano anche attori e attrici del cambiamento sociale, gente che appunto va a studiare, va a guardare appunto. Io ho scoperto tante cose questa mattina e quindi sono veramente grata di aver potuto partecipare, sono una filosofa, quindi vengo da tutto un altro campo di formazione, per me è stata un'enorme ricchezza e penso che è un patrimonio che va trafficato e in questo senso messo in comunione tra agenzie appunto produttive e formative.
Scusate, io parlo sempre, mi perdonate. Però volevo fare una domanda a Pino, per favore. Volevo chiederti quella cosa di cui parlavamo ieri sera a cena, degli spazi che se non si occupano possono essere occupati, e di come il carcere, se in carcere non vengono occupati degli spazi, quegli spazi diventano dei master per fare altre robe. Grazie.
Beh, grazie della domanda. Niente, parlavamo di questa cosa in merito a formazione e lavoro all'interno del carcere. Io ritengo, ma non solo io, che il carcere oggi, così come è fatto, è criminogeno. Criminogeno sia per la recidiva di cui vi raccontavo prima, il rapporto 3/4, ma anche se abbandonati a se stessi in sezioni dove non arriva la formazione fondamentale, non arriva la possibilità di studiare, di lavorare, e c'è quell'altro elemento pronto a dare la formazione che è quello della criminalità. E quindi, specialmente i giovani, vengono assorbiti in quella formazione parallela che esiste nel carcere, che bisogna combattere con quella giusta, assolutamente. Quindi oggi è criminogeno. Bisogna lavorare e combattere questa criminogità, non so come definirla, che c'è all'interno del carcere, ma soprattutto su quella formazione parallela che è pronta ad accogliere nuovi adepti, ma da istruire per fare cose peggiori di quelle che gli hanno portati in carcere. Bisogna stare molto attenti su questa cosa, sempre vigili. Grazie. Grazie.
Io invece volevo chiudere con una domanda per te, perché ieri appunto tu dicevi del camper, no? C'è anche Monica che ci ha parlato questi giorni dell'azienda agile, no? Questo fatto anche di poter cambiare il modello di business, che ne so, appunto arriva il Covid, la Rinaldi si è messa a fare gli igienizzanti, le Monache si sono messe a fare le mascherine, no? Come voi avete preso quello che avevate e l'avete un po' tarato alla situazione, sì, che avete trovato. Questo, se ci dai quest'ultimo spunto.
Sì, anche qui tutto questo viene da un principio di comunione, perché quel progetto è nato proprio dal mettersi in campo con nuove idee. La comunione porta anche alla capacità di intercettare il cambiamento, perché forse da soli non ce la facciamo, stiamo sempre lì, puntiamo lì, è il nostro lavoretto della scrivania, di quello è. Insieme produciamo quei 10 talenti, anche se ce ne abbiamo due soli. Come facciamo? Che quando capiamo che c'è una situazione in campo, cerchiamo prima di tutto di intercettarla. Se è una situazione di difficoltà, come ce ne abbiamo tante, anche difficoltà in qualche caso economiche, qualche cooperativa che non sta in piedi per qualche situazione, qualche ingiustizia avuta in un rapporto con un'azienda, per dire una serie di cose, eppure lì tornarci, perché il segreto della comunione, questo lo sperimento, è morirci per poi trovare la possibilità di dare risposte.
Hai ascoltato la tavola rotonda Non amministratori di paure, ma imprenditori di sogni, tenuta nella Convention EDC 2024, con Franco Bruni e Pino Cantatore, relatrice Giorgia Nigri, Polo Lionello Bonfanti.